Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione, sono un po' emozionato, portate pazienza. Prima di entrare nel tema delle business, mi sono fatto la domanda in che tipo di scenario viviamo. Viviamo uno scenario che è fortemente intriso da tre variabili importanti, complessità, dinamicità ed incertezza. La complessità per la quantità e la qualità delle relazioni, dei nodi, dei network che abbiamo creato. La maggior parte di questi network, se ci pensiamo bene, non sono collegati tra di loro. La dinamicità per la continua introduzione di ruoli professionali che cambiano e anche i modelli. E l'incertezza perché noi siamo in un sistema in cui dobbiamo per forza erogare servizi agli utenti. Questi servizi fanno sicuramente parte della grande famiglia dei beni di merito. Ora, il problema dei beni di merito qual è? Quanti beni di merito io devo produrre? Quanti servizi destinati a quanti e quali pazienti? Quindi chi si occupa di management da qualche anno continua a insegnarmi e a insegnarci che tutta questa roba si gestisce con discrezionalità e innovazione. Il problema qual è? Il problema è questo. È che la maggior parte di queste innovazioni oggi sono state interpretate, interiorizzate con la soluzione dell'iperspecializzazione. Abbiamo creato dei sistemi che sono iperspecializzati, soprattutto nella critica, e questo sicuramente determina un'eccellenza clinico-assistenziale. Ma solo il management, comunque, della complessità permette alla struttura di essere veramente longeva e di erogare un servizio con efficienza, efficacia, qualità ed equità. Equità nella distribuzione delle risorse, nella gestione anche di queste risorse nei confronti dei nostri pazienti. Tutti i concetti riportati dall'OMS in importanti documenti, diversi documenti. Quindi è necessario non solo pensare all'introduzione e innovazione di nuovi modelli organizzativi, ma anche allo sviluppo di professionisti che veicolino questi modelli all'interno delle nostre aziende. Pensare al sviluppo di persone che veramente implementino questi modelli all'interno delle nostre strutture, dove implementare significa veramente un rinnovamento del comportamento, non solo l'applicazione asettica di un modello che spesso e volentieri è dettato da un processo top-down piuttosto che bottom-up. Quindi cercare di pensare a un infermiere che funga veramente da collante tra l'assistenza sul territorio, pensiamo al primary care, in moltissime realtà abbiamo sviluppato l'infermiera di famiglia, che è un concetto di infermiera avanzato molto importante. E che facciamo all'ospedale? Ci teniamo il case manager. Il problema qual è? È che se queste due figure non si parlano, abbiamo iperspecializzato un sistema che era già specialistico, ma non abbiamo creato un collante. Il liege nurse internazionalmente, moltissimi paesi lo usano ed è una figura assolutamente spesa, soprattutto in Australia e tutti i paesi anglosassoni, ha questa funzione di collante. Liaison è il collegamento. Come ho fatto questo systematic review? Mi sono fatto aiutare dall'acronimo PICO, Patient Intervention Comparison and Outcome, quindi ho praticamente recuperato tutte le ricerche che avevano come focus l'indagine su pazienti che le ICU, quindi delle terapie intensive, o pazienti a cui veniva erogata la primary care. L'intervento io non potevo conoscere gli liaison nurse, quindi che cosa mi sono chiesto? Beh, sicuramente ci sarà un infermiere che ha competenze avanzate, queste core competence, questo advanced di cui si parla tanto in letteratura. Quindi la naturale comparazione era, bene, devo comparare questo sistema con un infermiere che non ha queste competenze avanzate. Cercando come outcome un miglioramento prognostico oppure gestionale organizzativo. Questo è il fine della mia ricerca. Io voglio capire se con l'introduzione di questo personaggio c'è una miglioria e se c'è una miglioria dove. Quando però mi sono accorto che in effetti il tema delle advanced competence era veramente un tema molto ampio, ho dovuto fare una revisione di una revisione, cioè andare io stesso a cercare di capire che cosa è internazionalmente valutato come concetto avanzato per l'assistenza generalistica. E quindi mi sono un attimo aggiornato su questo tema. E Il protocollo di revisione praticamente è stato sviluppato in questo modo, consultando le banche dati elettroniche più importanti, le riviste specializzate annualmente, con le keywords che ho qui descritto, quindi Home Care Organization, Discharge Nurse, Primary Care, Healthcare, Nursing Homes, First Line Nurse Manager, che sono le keywords che in ambito gestionale vengono maggiormente fuori. Quando ho potuto, ho impostato i limiti a maglie chiaramente molto larghe, quindi in ambito umano, studi pubblicati negli ultimi 10 anni, in italiano o in inglese. Ho trovato un solo RCT e chiaramente per valutarlo ho applicato questa appunto, checklist che valuta gli studi sperimentali. Peraltro questo RCT, a onor del vero, aveva diversi bias di campionamento. Tutti i risultati portano a definire il Liaisoners come la figura più importante per creare un vero link tra le cure primarie e l'assistenza ospedaliera. Adesso cerchiamo di capire insieme chi è questo Liaisoners, con quali competenze e fa che cosa. In Australia, un po' tutti gli ospedali ragionano con linee guida per Liaisoners. Vi ne cito una fra le tante. L'Intensive Care Liaisoners Practitioner, quindi è un Liaisoners, un infermiere di collegamento, però adibito a una formazione dedicata all'intensive care, quindi alle ICU. Appunto, fornisce una cura clinica coordinata e riesce a valutare la salute e la gestione dei pazienti sia delle ICU sia dei pazienti che sono ricoverati nelle degenze normali, sia nei pazienti deambulatori, appunto in questo ospedale che è il Calvary Healthcare di Canberra. Quest'altro ospedale, che è un teaching hospital, quindi ospedale sede di corsi di laurea in cui fanno la formazione agli infermieri, riassume fondamentalmente le attività dell'Engineers in cinque grandi aree, quindi l'erogazione di un'assistenza clinica. L'assistenza clinica è, qui parlo di Intensive Care Liaison Clinical Nurse Consultant, quindi è un infermiere internazionalmente con questo titolo riconosciuto con competenze avanzate, le stesse di cui parlavamo prima. Quindi non ha solamente una formazione di base, ma un percorso post base accademico di un certo livello, e adesso lo andiamo a vedere. Tanto è vero che si occupa di cure cliniche avanzate e attività di consulenza. L'altro ragionamento è, fa parte del nostro profilo la consulenza, ma oggi quanto viene spesa all'interno delle nostre aziende? Chi può vantare veramente competenze avanzate e fare da consulente, come se tutti i paesi anglosassoni, presso altre unità operative o presso altri dipartimenti? Questo è leadership. Si occupa anche, dicono a Sydney, della pianificazione e del management delle cure assistenziali. È un leader clinico, è un qualcuno che la clinica l'ha fatta, la sa e la sa fare. Ha un percorso formativo che gli permette di fare, ho scritto qui in 5 punti, anche la formazione ai suoi colleghi ed è in grado di fare ricerca. Anche l'importante rivista internazionale Injury dedica diverso spazio all'Easiness e addirittura in qualche studio dimostra come ci sia una documentata efficacia nell'ambito della prevenzione, per esempio delle fratture. Tanto è vero che loro, con diversi studi, tra l'altro molto ben strutturati dal punto di vista metodologico, appunto, dimostrano come sarebbe importante, perché è un costo sociale di rilevanza non indifferente in Inghilterra, sarebbe importante per prevenire i costi sociali, dicevamo appunto, introdurre la figura del Fracture Liaison Nurse, un infermiere specialista che si occupa solo di fratture. Quindi pensate che livello di, appunto, di dettaglio possiamo arrivare a parlare. Questo studio, uno studio che non è un RCT, è un studio prospettico, con interventi per blocchi, ha dimostrato, e dal punto di vista veramente statistico, è significativo, e questa è la cosa importante, quindi loro parlano di dati importanti. Loro dimostrano come uno dei ruoli indispensabili nella formazione e nell'erogazione dell'assistenza da parte degli engineers è quello della grande capacità di anticipare la dimissione, il trasferimento dalle ICU, dai nostri terapie intensive, ai reparti di degenza non intensiva. Loro dicono tutte le volte che la dimissione del paziente è stata seguita, il trasferimento del paziente è stato seguito dalla terapia intensiva verso un reparto di degenza non intensivo, non da un liaison nurse, si è avuto un ritardo di un tempo variabile tra le 4 e le 8 ore. Questi pazienti hanno 2 volte e mezzo la possibilità di subire questo ritardo nel trasferimento se non sono seguiti appunto da liaison nurse. Ma a questo punto, qual è la questione? Questo che ricaduta ha, che impatto ha sull'organizzazione, ma prima di tutto sui nostri pazienti. Ha fatto un'ipotesi estrapolando i dati, non potendo portare quelli della mia azienda e quelli di nessun'altra, perché sapevano tutti che sono abbastanza, insomma, restii a fornire questi tipi di dati. Quindi cosa ho fatto? Mi sono arrangiato un po' con una mini revisione nuova della letteratura e ho fatto questo tipo di ipotesi. Ipotizzavo che io abbia un ICU, un reparto di terapia intensiva con 12 posti letto, al di là del ragionamento rapporto infermiere-paziente. Però ipotizziamo questo. Che tipo di vantaggio ho inserendo il liaison nurse? Ho il mio reparto con 12 posti letto, in cui la degenza media è di 4 giorni. È un dato assolutamente medio, nel senso che già all'interno dell'Emilia-Romagna abbiamo casistica molto eterogenea, figuriamoci in Italia, ma questo è quello che dice la letteratura. Ho volutamente sovrastimato un indice di occupazione che non è mai, mai del 100%, ma questo andava contro la mia tesi, contro appunto la tesi che inserendoci il liaison nurse io ho un beneficio. Io ho tutti i dati che a me mancavano, ho inserito dati che andassero contro la mia tesi e che quindi, appunto, tra virgolette, andassero a confutare, per chi si occupa di statistica, la famosa ipotesi zero, che non c'è differenza fra il liaison nurse e un infermiere normale. Quindi che cosa ho fatto? Visto che lo studio ben descritto mi dice, con dati statistici puntuali, che io, se introduco il liaison nurse, ho sicuramente 4 ore di vantaggio, anticipo di 4 ore la dimissione del mio paziente, il trasferimento dalla mia terapia intensiva verso i reparti normali, ho fatto un conto. Viene fuori che per blocchi di 12 pazienti io ho un disavanzo, io ho un utile di 48 ore. Se anche qui, ragionando per sommi capi e veramente per estremi, perché purtroppo non sono riuscito, come dico, a portare i dati reali, ma facciamo un'ipotesi per estremo. Io ho i miei 12 pazienti che a blocco trasferisco, entrano in terapia intensiva e degenza media 4 giorni e trasferisco, entrano e trasferisco. Questo processo accade 91,25 volte all'anno, che moltiplicato per le mie famose 48 ore da 4.380 ore di disavanzo, che diviso 12 dà 365 ore in cui io avrei avuto 2 infermieri liberi dall'attività clinica assistenziale su questi tipi di pazienti per effetto di una dimissione precoce di 4 ore, non 12 giorni, 4 ore. Parliamo di 365 ore. 2 infermieri liberi che avrebbero potuto e dovrebbero, per profilo, a quel punto lì occuparsi, perché no, di formazione e di ricerca, di sviluppare come terapia intensiva leadership in ambito clinico e andare a fare quello che si diceva prima, la consulenza agli altri reparti. A questo punto chi è il liaison nurse? È uno specialista in ambito clinico assistenziale, ma è anche un manager. Qualcuno quindi ha vissuto la pratica, la sa parlare, la applica, ma anche un percorso di management, nel suo bagaglio professionale, nel suo background. È un professionista che conosce il marketing. Pensate che in questo caso è un dato di non poco conto. Per loro è fondamentale l'attrattività della struttura nei confronti di tutti gli stakeholder, di tutti i portatori di interessi, sia i professionisti interni che gli utenti esterni. Anche da noi, l'utente esterno può scegliere di farsi operare l'ospedale X o l'ospedale Y. Gli infermieri, i professionisti, ce ne sono tanti validi, possono scegliere di migrare dall'ospedale X, dall'azienda ospedaliera X all'azienda universitaria Y. Perché perdere un valido professionista che tra l'altro ha un percorso formativo che, perché no, io come dirigente ho provveduto a formare. Dal punto di vista manageriale c'è qualcuno che la chiama schizofrenia. È proprio questo. Una volta che formo i miei professionisti e ho creato le mie eccellenze, che faccio? Li faccio andare via? No. Serve qualcuno che sappia di marketing, serve qualcuno che mi fidelizzi i clienti esterni e fidelizzi gli operatori che sono lì a rimanere, a lavorare da me. Di conseguenza questo è un leader e sviluppa team building, crea i gruppi. Che training formativo ha? Documentato in letteratura, almeno un bachelor degree. Il bachelor degree fondamentalmente può venire tradotto come almeno una laurea di base e una laurea post-base, quindi almeno una laurea, la nostra laurea di secondo livello. Questo dice la letteratura internazionale. Poi può anche avere dei master. Quindi titoli accademici di secondo livello che gli permettono di sviluppare la conoscenza. Un importante background clinico assistenziale che gli fornisce esperienza clinica, perché quando parla con i colleghi non parla di management, perché i colleghi non lo capiscono, parla di clinica. E quindi sviluppa, quindi ha sviluppato un'importante esperienza clinica, dicevamo, e quindi una leadership e un team building. Conoscenza, esperienza e capacità significano competenza. Quali vantaggi mi attendo? Sul punto questo, quali vantaggi mi attendo, ipotizzando che io abbia il tempo, la voglia e perché no, anche i soldi, di introdurre i listeners? La letteratura dice questo, mi attendo sicuramente un percorso e un accesso più rapido all'ICU, al reparto di terapia intensiva, e quindi molto più efficace, molto più snello. Una riduzione delle chiamate per arresto cardiaco e miglioramento della sopravvivenza in caso di emergenza medica in generale, perché dicevamo prima, questo è un esperto di ricerca che poi la applica, che la coniuga col management e dialoga con i clinici. Una riduzione, e questo è un dato che per i paesi anglosassoni è fondamentale, una riduzione delle riammissioni dei pazienti all'interno delle terapie intensive. La letteratura dimostra in modo importante come i reparti di degenza spesso trascurino diversi dettagli, e questo purtroppo provoca che il paziente che era stato iniziato in terapia intensiva arrivi in degenza e capita qualcosa e torni in terapia intensiva. Questo è il dato che riporta la letteratura nei contesti anglosassoni. Magari da noi c'è qualcuno che ha esperienza opposta, anzi, lo voglio sperare. Può comportare anche, dice la letteratura, una importante riduzione della mortalità all'interno delle terapie intensive e, come si diceva prima, per effetto di questo snello e veloce processo di dimissione, una riduzione importante dell'occupazione della terapia intensiva con tutto quello che ne va dietro. Perché no? Il benessere appunto dei pazienti, sappiamo che le terapie intensive non sono come le parti di degenza, monitor, allarmi, la luce comunque artificiale, non sono dei reparti in cui si possa fare bene. Come pensare di applicare questo nuovo professionista nelle nostre organizzazioni? Il problema è questo, adesso, anche ammesso che funzioni. Questo, una volta che l'ho formato e che ce l'ho, dove lo metto? Perché devo. Devo un attimo fare di spazio perché non è che posso far dimettere l'altra gente. Qui porto lo schema dell'apice dell'azienda sociale di Bologna. I listeners per competenze e per expertise, direbbe qualcuno, sicuramente si può andare a dialogare in modo efficace col direttore Sater, che è il direttore dei servizi semiotici e il direttore dello staff, e realizzare veramente un governo clinico così come viene scritto in letteratura. Grazie a tutti.